Caro imprenditore, ti do il benvenuto in questo nuovo podcast del blog di Efficacia Fiscale, il blog con le soluzioni fiscali specifiche per tutti gli imprenditori che hanno un SRL o ne vogliono costituire una nuova. Prima di iniziare, mi raccomando, diventa un follower di questo podcast e metti un like a questo audio, perché per te è un piccolo gesto, ma in questo modo tu mi metti in condizione di produrre ulteriore materiale gratuito per tutti gli imprenditori che cercano soluzioni fiscali specifiche per la propria SRL. Oggi, insieme a te, voglio andare ad argomentare due principali domande che ho raccolto dai clienti con cui hanno fatto una consulenza di efficacia fiscale insieme a me e che riguarda di fatto il rimborso forfettario. Specificando meglio, riguarda come utilizzare il rimborso forfettario al meglio. E non è detto che tu magari in qualche modo hai avuto, ti è passata per la testa una di queste due domande, però comunque reputo fondamentale condividere queste informazioni perché sono prima di tutto domande che mi sono capitate più volte da diversi imprenditori, perfetto. E poi soprattutto perché conoscendo queste domande ti permette a te di capire un pochettino al meglio come funziona il rimborso forfettario e come utilizzarlo al meglio in sostanza a livello fiscale, perché poi così capisci appunto come incastrarlo al meglio utilizzandolo al meglio, perché se lo utilizzi appunto al meglio e prendendone quando ne hai diritto in maniera giusta, ecco che poi dormi sonni tranquilli perché non hai paura di avere contestazioni fiscali in futuro, ok? Perfetto. Io direi che prima di andare a scoprire le prossime due domande in merito al rimborso forfettario, dobbiamo un attimo prima avere una breve panoramica di cos'è il rimborso forfettario, che forse già tu conosci. Il rimborso forfettario è quel rimborso fisso di 46,48 € che va all'interno della busta paga del dipendente o dell'amministratore che fa una trasferta aziendale fuori rispetto al comune abitudinario di lavoro in sostanza, ok? Questi 46,48 € che riceve l'amministratore, in questo caso dell'SRL, oppure il socio dipendente, ecco che quando li riceve sono esenti imposte ed esenti contributi. Quindi è ovvio che se c'è questa somma che transita nella busta paga e sul quale di fatto chi li riceve non paga le imposte e in più la società si scarica comunque sia l'IRES, ecco che questo è un ottimo strumento di risparmio fiscale. E siccome nell'ambito di una trasferta, no, ci possono essere almeno tre tipologie di rimborsi, esempio il rimborso forfettario, come abbiamo detto, il rimborso chilometrico e anche il rimborso analitico, ecco che possono nascere delle domande se queste tre tipologie di rimborsi sono compatibili o meno. Infatti, la prima domanda a cui voglio darti una risposta è questa qui. Ossia, durante varie consulenze con gli imprenditori che hanno un SRL o ne vogliono aprire una nuova, ecco che mi hanno fatto questa tipologia di domanda, ossia se il rimborso forfettario è compatibile con il rimborso chilometrico. Ti dico questo perché molti imprenditori pensavano che se uno prendesse giustamente il rimborso forfettario, dove c'è una forte speculazione fiscale, ecco che loro non avevano diritto a prendere il rimborso chilometrico. E quindi voglio darti semplicemente la soluzione, ok? E la soluzione è che comunque è compatibile, cioè puoi prendere sia il rimborso chilometrico sia il rimborso forfettario. Ovviamente ho fatto un articolo in cui ti descrivo nel dettaglio i riferimenti di legge tale per cui questa cosa è compatibile, ok? Però provo a spiegartela brevemente, ok? Il rimborso chilometrico, anche questo, si attiva di fatto quando l'amministratore o il socio dipendente fa una trasferta fuori dal comune ordinario di lavoro, bene, e riceve un tot di soldi, no? Sono calcolati in base alle tabelle ACI, proprio sono dei chilometri unitari proprio calcolati, perfetto, e sul quale chi li riceve di fatto non paga niente, né imposte né contributi, e la società si scarica il costo, bene, perché appunto dovrebbero solo rimborsare i chilometri sostenuti durante la trasferta. Ed ecco che ti posso dire che il rimborso chilometrico è compatibile con il rimborso forfettario. Questo in quanto il rimborso forfettario è nato per coprire le spese di vitto e alloggio, ossia il rimborso forfettario serve per coprire le spese di alimenti, bevande, bar, ristorante e anche le spese di hotel, ok? tutte le altre spese non sono in qualche modo coperte dal rimborso forfettario, quindi sono compatibili, ok? Ad esempio non solo anche il rimborso chilometrico, ma anche esempio le spese relative all'autostrada, ok? Ecco che questa cosa, l'autostrada, è compatibile in più rispetto al rimborso forfettario, perché il rimborso forfettario si diminuisce di un terzo solo nel caso ti fai rimborsare analiticamente le spese di vitto o alloggio, e il rimborso forfettario si diminuisce di due terzi nel caso in cui ti fai rimborsare analiticamente le spese di vitto e alloggio, ok? Quindi se ti fai rimborsare ad esempio solo il ristorante durante una trasferta, tu prendi circa 30 euro di rimborso forfettario e non più 46,48 euro, bene. Se tu ti fai rimborsare invece sia le spese di vitto e alloggio, sia hotel e ristorante, ecco che questo rimborso forfettario da 46,48 euro diventa 15,49 euro, ok? Premetto che comunque conviene prenderlo perché avrai comunque speculazione fiscale, ok? Però tutto questo per dimostrarti che il rimborso forfettario, che parte da un 46,48 euro e può diventare al massimo, cioè al minimo direi, di 15,49 euro, comunque è diminuito solo in ragione del fatto che ti fai rimborsare analiticamente le spese di vitto e alloggio, solo queste spese qua, perché tutto il resto di fatto è compatibile, cioè lo puoi prendere in più. Ok, poi magari nell'articolo che vai, che puoi andare benissimo a leggere sul sito www.efficaciafiscale.com, nel dettaglio ci sono anche dei riferimenti di legge, no? Del TUIR, in cui ti mostro essenzialmente che le spese, insomma, per quanto riguarda il rimborso forfettario, appunto, si diminuiscono solo nel caso di rimborso analitico di vitto e alloggio, e che tutte le altre spese per il trasporto di fatto sono deducibili perché sono in più, ok? E ovviamente il rimborso chilometrico fa parte di tutte quelle spese relative al trasporto, in sostanza, no? E volendo anche tipo, anche oltre all'autostrada ci sarebbe magari anche il taxi, ok? Oppure il parcheggio, oppure non so, altre tipologie di spese, anche il treno, insomma, essenzialmente. Ecco che tutte queste spese sono compatibili con il rimborso forfettario. Dunque, adesso senza fartela ancora più lunga, direi che l'importante è conoscere il contenuto, il succo. Devi semplicemente sapere da questa domanda che se tu ti stai ponendo il dubbio se puoi prendere il rimborso chilometrico insieme al rimborso forfettario, io ti confermo che tu puoi prendere entrambi, e questa cosa ovviamente per te aumenta l'efficacia fiscale, perché tu potresti prendere per una tratta, se vai con la tua auto, sia il rimborso forfettario di 46,48 euro pieno o comunque un po' diminuito, bene, in più a questo il rimborso chilometrico, e quindi ovvio che l'efficacia fiscale ti aumenta, bene, ottimo. Oltre a questo, per sicurezza devi sapere che altre tipologie di spese fuori dal vitto e dall'alloggio sono compatibili, quindi come ho già detto prima, le spese per l'autostrada sono compatibili, cioè in più rispetto al forfettario, le spese ad esempio per il parcheggio dell'auto sono in più, e così via, ok? Perfetto. Ora passiamo alla seconda domanda. Questa seconda domanda, no? Come si ripercuote nella nostra vita reale da imprenditori? Perché noi siamo gli imprenditori che hanno un SRL di fatto, ok, perfetto. E dunque noi di fatto siamo anche amministratori, o comunque nella maggior parte siamo amministratori, facciamo delle trasferte, no? E durante la trasferta può essere che la società comunque di fatto sostiene, quindi paga e quindi chiede la fattura ogni qualvolta vado presso un ristorante e ogni qualvolta vado presso un hotel per una trasferta. Bene, ecco che in questo caso è vero che io amministratore non sostengo le spese e di fatto non chiedo rimborso analitico alla società, perché di fatto è la società stessa che paga di fatto le spese di hotel e ristoranti, ok? Però comunque nel TUIR è chiaro il concetto che se l'amministratore fa una trasferta e durante quella trasferta in qualche modo le spese di vitto e alloggio sono erogate gratis o non sono sostenute da lui, ok? Ecco che comunque lui ha il rimborso forfettario diminuito di un terzo o di due terzi. Dunque anche qui di fatto non ci sono diciamo scusanti o trucchi o gabole strane, essenzialmente. Se tu fai una trasferta e non sostieni nessuna tipologia di spesa, ecco che lì 46,48 euro è pieno, che in genere si concretizza in una trasferta breve, ok? Mentre se tu fai una trasferta lunga, dove di fatto ci sono delle spese di vitto e alloggio che in qualche modo paga la società, cioè l'amministratore li riceve gratuitamente, ok? Ecco che il rimborso forfettario è diminuito di un terzo o di due terzi, anche se lui non chiede il rimborso analitico di quelle spese, ok? Quindi ora penso di aver condiviso tutto e semplicemente andiamo verso le conclusioni. Ricordati che ho voluto fare tutto questo perché il rimborso forfettario è uno dei principali, se non il principale, strumento di risparmio fiscale che devi applicare nella tua SRL appena incominci ad avere un po' di utili e soprattutto nel momento in cui fai trasferte, ok? Ci sono tanti altri strumenti di risparmio fiscale, ricordati che più strumenti di risparmio fiscale applichi e più di fatto puoi ridurre le imposte e contributi. Per poter mettere più strumenti di risparmio fiscale nella tua SRL li devi conoscere. Posso capire che non puoi studiare tanto quanto un commercialista, quindi ti ho messo a disposizione un manuale con oltre 94 strumenti di efficacia fiscale che ti permettono di tagliare le imposte e contributi utilizzando un SRL, ok? All'interno del manuale troverai la checklist con oltre 94 strumenti di efficacia fiscale, in realtà sono di più, potrebbero essere più di 111 perché ogni tanto l'aggiorno, ok? E oltre a questo troverai tutte le indicazioni per lavorare con me a un livello successivo, cosa che puoi fare in due modi. Prima di tutto con una consulenza di efficacia fiscale, ossia una consulenza insieme a me nel quale io ti individuo un piano fiscale specifico con tutte le strategie che devi applicare in fase di startup a un anno dalla costituzione e a due anni e così via, ok? In modo che così tu hai, diciamo, tre anni di lavoro buono che puoi fare a livello fiscale insieme al tuo consulente, bene. Invece il secondo modo per lavorare con me è portando la contabilità delle SRL. Noi ti teniamo la contabilità ordinaria delle SRL con tutti i dichiarativi eccetera, ma in più applichiamo il meccanismo della contabilità controllata. Il meccanismo della contabilità controllata è una procedura che ho creato io in sostanza che consiste nel aggiornare la contabilità ogni mese, ok? E poi sempre ogni mese tu controllerai insieme a un esperto i numeri del bilancio che ha generato la tua SRL. Perché questa cosa? Perché in questo modo tu controlli tre aspetti della tua SRL, ossia controlli l'aspetto economico, verifichi di avere sempre più ricavi rispetto ai costi, ossia di essere sempre inutile, verifichi di avere sempre liquidità per poter pagare tutti quanti. Questo è il secondo aspetto, perché dopo avere la certezza di avere utili bisogna verificare che tu hai sempre liquidità per pagare tutto e tutti in sostanza. E poi come ultimo aspetto è l'aspetto fiscale, ossia dopo che tu sei certo di avere utili in abbondanza, dopo che sei certo di avere comunque liquidità per pagare tutti, quindi farli lavorare regolarmente, erogare il prodotto al meglio, no? Senza imprevisti. Ecco che tu, per poter avere più soldi, quello che devi fare è di massimizzare l'efficacia fiscale, ossia di pagare il minore importo di imposte e contributi, ovviamente rispettando la legge, ok? E quindi se facciamo questa cosa ogni mese, cioè verifichiamo di avere sempre più di fatto utili, ok? Di avere sempre tutta la liquidità e di ridurre le imposte al minimo, e se lo fai ogni mese, ok? Vuol dire che in un anno ripeti questa cosa 12 volte ed è matematico dunque che ogni anno tu hai più soldi rispetto a quelli che spendi, ok? Ed è per questo che il meccanismo della contabilità controllata funziona, e i clienti sono contenti, e quindi se ovviamente vuoi lavorare con me a un livello più profondo puoi accedere anche tu a questa fantastica opportunità, ok? Detto questo, penso di aver detto tutto, semplicemente ricordati che ho fatto questo podcast gratuitamente, quindi se hai possibilità ti invito a diventare un follower di questo podcast e di mettere un like a questo audio, perché per te è un piccolo gesto, ma in questo modo tu mi metti in condizione di produrre ulteriore materiale gratuito per tutti gli imprenditori che cercano soluzioni fiscali specifiche per la propria SRL. Ciao, a presto!